Benvenute e benvenuti su Radio Immagina all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, natura ed ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis. Questa rubrica è per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono attenti alla nostra impronta ecologica e che sono interessati a un buon rapporto tra gli esseri umani e la natura. E allora facciamo qualche esempio. Chi non ama i pesci rossi nella boccia di vetro? Perché è vero che ci siamo entusiasmati per la serie televisiva Boris, ma i pesci stanno bene nel mare, nei fiumi, nei laghi, nei torrenti. Chi non ama la fast fashion, ma preferisce capi di abbigliamento duraturi rispetto degli indumenti destinati a essere buttati dopo una stagione o anche meno. E ancora chi, quando possibile, lascia l'automobile, prende la bicicletta o va a piedi, perché facciamo qualcosa di buono per l'ambiente e anche magari per noi stessi. Ma Topi di Campagna, Topi di Città è anche per tutte le altre ascoltatrici e gli altri ascoltatori che a queste cose non fanno caso, perché non è mai troppo tardi. Oggi parliamo di un macro tema, e cioè dell'energia. Un problemone bello grosso dal punto di vista ecologico e non solo naturalmente, perché la maggior parte dell'energia che consumiamo e produciamo oggi è ottenuta bruciando quelli che si chiamano combustibili fossili, cioè carbone, gas e petrolio, che provocano le emissioni di gas di serra, quei gas che sono la causa dell'innalzamento della temperatura globale. Ora, le fonti di energia sono, come tutti sappiamo, molteplici. Vi è appunto l'energia ricavata dalla combustione, l'energia idroelettrica, poi vi è l'energia eolica, quella solare che è distinta in solare fotovoltaico e in solare termico. L'energia geotermica, di cui sono beati loro ben provvisti gli islandesi, e poi ancora l'energia nucleare, che ha una lunga storia anche di battaglie ecologiste, in particolare per i problemi provocati dagli incidenti e dalle scorie radioattive. Queste fonti di energia si distinguono in rinnovabili e non rinnovabili. Lo sanno anche i bambini, quelle rinnovabili sono essenzialmente l'eolico, l'idroelettrico e il solare, oltre naturalmente al geotermico e ad altre meno sfruttate come l'energia delle maree. Le energie rinnovabili hanno naturalmente il grosso vantaggio di non esaurirsi, ma dal punto di vista ecologico soprattutto quello di non causare emissioni di gas di serra, quindi sono energie da questo punto di vista pulite. La questione ecologica applicata all'energia va in realtà poi vista tutto tondo, perché appunto vi possono essere altre implicazioni di carattere ecologico. Pensiamo agli impianti idroelettrici, che sicuramente sono una buona cosa per come l'energia è prodotta, però possono avere dei grandi impatti sul microclima e addirittura sugli aspetti geologici, come ben sappiamo. E in effetti i grandi impianti con i grandi invasi, i grandi laghi realizzati attraverso le dighe sono una cosa un po' del passato, almeno nei paesi avanzati come l'Italia, proprio perché una serie di problemi connessi a questi invasi artificiali, che erano stati inizialmente sottovalutati, si sono poi resi del tutto evidenti, e quindi oggi si predilige un idroelettrico di piccola scala, senza contare naturalmente l'impatto sulle popolazioni locali, con paesi che sono stati cancellati dalle cartine geografiche. Queste fonti di energia in gran parte in realtà fanno riferimento all'energia del sole, grazie alla capacità dei vegetali di accumulare energia con la fotosintesi. Quindi dal sole derivano sostanzialmente anche altre fonti di energia, come appunto quella dei combustibili fossili, petrolio, gas, che secondo la teoria più accreditata si sono formati nelle ere lontane attraverso la decomposizione di organismi viventi, piante e organismi unicellulari. E di origine solare anche l'energia idroelettrica, perché l'acqua arriva in cima alla montagna grazie al riscaldamento del sole, e l'energia eolica. Non sono invece di fonte solare l'energia geotermica, che dipende dalla presenza di alte temperature negli strati sotto la crosta terrestre, e l'energia delle maree, che deriva dalla forza di attrazione della Luna, e l'energia nucleare. L'energia nucleare, come sappiamo, è prodotta artificialmente in impianti dove avviene la fissione nucleare, cioè vengono spaccati gli atomi di elementi radioattivi, e in questo processo si produce dell'energia. A ben guardare, energia nucleare anche l'energia primaria del Sole. Infatti, quello che avviene all'interno del Sole con atomi di idrogeno che si uniscono a formare atomi di elio, sprigionando un'enorme quantità di energia, è un processo che si chiama fusione nucleare. Finora realizzata artificialmente, ma solo con grande dispendio di energia, perché occorrono temperature molto alte, oppure con altri problemi di diversa natura. E quindi la fusione nucleare fredda resta questa grande chimera, seppure molto studiata, al centro di molte sperimentazioni avveniristiche. E dopo questa carrellata, se la maggior parte delle fonti di energia portano dritte al Sole, ecco un omaggio a questa stella, alla stella del nostro sistema di pianeti, nella più classica tradizione canora italiana.
Che bella cosa è una giornata sole, aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata e sole, ma
O Sole Mio, splendida canzone italiana che ha fatto il giro del mondo, composta nel 1898 a Napoli, naturalmente. Le parole sono di Giovanni Capurro, la musica di Edoardo Di Capua, quasi sempre eseguita da bellissime voci maschili, tenorili, Enrico Caruso e Luciano Pavarotti in particolare. L'abbiamo ascoltata qui invece al femminile, nell'interpretazione intensa e limpida di Giuni Russo, un'esecuzione del 2004. Ma torniamo ora al tema dell'energia, delle implicazioni ecologiche, della produzione e del consumo di energia, approfondendo questo argomento con il nostro ospite della puntata. Abbiamo ai microfoni di Radio Immagina Giorgio Graditi, che è direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'ENEA. E la prima domanda che vogliamo porgli è questa. Che cosa si prevede per i consumi energetici nei prossimi anni? Qual è la tendenza?
La situazione a livello mondiale, anche in accordo a dati forniti dall'Agenzia Statistica e Analitica del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, prevede un consumo di energia crescente di quasi il 50% tra il 2019 e il 2050, quindi si tratta di una crescita significativa. Questa crescita si verificherà prevalentemente nel settore industriale, infatti si prevede che il consumo di energia nel mondo cresca all'aumentare del consumo di merci, che entro il 2050 è previsto entro il 2050, e che il consumo mondiale di energia industriale, quindi sostanzialmente per tutti i processi produttivi, raggiunga, diciamo, cifre molto importanti. Questa crescita causerà un parallelo incremento, pari a circa, non ricordo male, l'80%, nella generazione di elettricità. Quindi l'utilizzo di elettricità è destinato a crescere soprattutto nel settore residenziale. L'aumento della popolazione è una qualità di vita che migliora di giorno in giorno nei paesi non appartenenti all'OCSE, aumentano la domanda per sostenere quelli che sono i fabbisogni. È importante osservare che la distribuzione della popolazione mondiale non rispecchia quella che è la distribuzione del consumo energetico. Portiamo un esempio, infatti Cina, Stati Uniti e India insieme sono responsabili di circa i 2/3 dell'aumento mondiale della domanda di energia. E quindi i consumi mondiali di energia primaria sono distribuiti in modo differente. Ad esempio in Italia un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Dall'altro versante, se ci spostiamo in Africa, dove la popolazione supera il miliardo di persone, il consumo energetico è pari solo al 3% dell'energia che viene messa a disposizione in tutto il mondo. Ciò cosa evidenzia? Il fatto che c'è una distribuzione non equivalente tra popolazione e consumo, e c'è anche una differenziazione in termini di sviluppo industriale. È evidente che bisogna perseguire il target della neutralità climatica previsto al 2050 per quanto riguarda l'Europa, quindi andare verso la decarbonizzazione energetica, ovvero la transizione ecologica, e per far ciò è necessario affrontare sfide importanti, compiere delle scelte significative, talvolta anche non semplici, con la copartecipazione e collaborazione di tutti i soggetti che a vario titolo e livello poi sono coinvolti. La transizione ecologica è un processo complesso, è una sfida che potremmo definire titanica, ma è una strada avviata rispetto alla quale non abbiamo possibilità, per fortuna io aggiungo, di tornare indietro, ed è qualcosa che potrà dar vita ad importanti opportunità che dobbiamo saper cogliere, opportunità che possono poi manifestarsi in sviluppo industriale, in sviluppo economico, anche in, ci auguriamo, riequilibrio sociale, in occupazione, una migliore qualità della vita per tutti i cittadini e anche una maggiore sostenibilità ambientale.
Lei parlava di transizione ecologica. Questo che cosa significa dal punto di vista della produzione, cioè delle fonti per raggiungere questo obiettivo?
Sì, la transizione ecologica è qualcosa che deve interessare l'intero dominio, sostanzialmente dominio che va dalla fonte di produzione fino agli usi finali, quindi è una filiera complessa e articolata. Oggi i combustibili fossili costituiscono ancora la fonte principale, garantendo oltre l'80% del fabbisogno energetico complessivo, che quindi è composto da petrolio, carbone e gas metano. E l'energia rappresenta il motore dell'economia, quindi è un elemento essenziale per lo sviluppo economico e conseguentemente per poter soddisfare la domanda, guardando la transizione ecologica, dobbiamo andare verso la rivoluzione verde, ossia verso la produzione, l'uso pulito ed efficiente dell'energia, quindi fonti rinnovabili, la decarbonizzazione di quelle che sono le attività economiche e produttive, l'utilizzo più sostenibile e più efficiente dell'energia nei diversi settori, tipicamente il settore industriale, il settore dei trasporti, il settore terziario e residenziale, la digitalizzazione, che è un altro aspetto importante, ossia lo sviluppo di tecnologie abilitanti che poi siano in grado di attivare una quantità maggiore di servizi da erogare al cittadino, al consumatore, garantendo però qualità, affidabilità e resilienza. Una gestione virtuosa di quelle che poi sono, diciamo, le reti dei servizi, quindi ci riferiamo non soltanto alla rete elettrica ma anche alla rete idrica, alla rete delle telecomunicazioni, un approccio basato sull'economia circolare per quanto riguarda poi l'utilizzo delle varie risorse, compreso ovviamente i rifiuti, e conseguentemente anche, mi lasci dire, un cambiamento di paradigma culturale che riguarda ciascuno di noi, ossia una maggiore attenzione e sensibilità rispetto al tema della transizione ecologica, anche una disponibilità a avere un ruolo attivo in questo processo.
Ecco, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, quali sono le ultime più recenti frontiere su cui si sta lavorando?
L'innovazione tecnologica è un aspetto fondamentale per poter traguardare gli obiettivi previsti dalla transizione ecologica. Come ben sappiamo, il Green New Deal definisce dei target sfidanti, dei target importanti da perseguire in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, guardando poi alla neutralità climatica. Noi a livello di sistema paese, attraverso il piano di ripresa e resilienza, quindi il PNRR, il piano nazionale, abbiamo individuato degli asset, delle missioni per poter, diciamo, muovere verso una transizione ecologica. Per portare qualche esempio, in termini di ricerca, sviluppo e innovazione, e certamente asset fondamentali sono le fonti energetiche rinnovabili. Alcune tecnologie sono già significativamente mature, pensiamo ad esempio al solare fotovoltaico, che certamente è la fonte rinnovabile più diffusa, anche all'eolico, ma è necessario comunque o opportuno accrescere gli sforzi di ricerca proprio nell'ottica di poter sviluppare nuovi materiali sempre più sostenibili, che siano in grado di garantire efficienze di conversione più elevate, ma che consentono anche una chiusura virtuosa del ciclo produttivo, quindi guardando a quello che è il ciclo di vita e a quello che è anche l'approccio di ecodesign. Quindi ci riferiamo a nuovi materiali per il solare fotovoltaico, a nuovi materiali, a nuove soluzioni tecnologiche che possono riguardare l'eolico, ma anche altre, diciamo, tecnologie, ad esempio alla geotermia, all'utilizzo di biomasse che possono derivare ovviamente quindi da scarti, e non quindi biomasse che possono andare a interferire con l'occupazione poi di suolo destinato a produzione agricola. In questo contesto un altro settore molto importante è quello dell'accumulo energetico. Sappiamo che le fonti energetiche rinnovabili sono aleatorie, ovvero non sono programmabili. Conseguentemente questo può determinare e determina dei problemi dal punto di vista della gestione delle reti elettriche, e quindi è necessario accumulare energia. L'energia può essere accumulata in diverse forme. Da questo punto di vista è importante svolgere attività di ricerca, quindi pensiamo alle nuove batterie, ad esempio all'accumulo elettrochimico, le nuove batterie del futuro, quindi in questo caso si guarda a materiali ecocompatibili, materiali che superano le problematiche dei cosiddetti raw materials, cioè materie critiche che poi hanno anche degli impatti importanti di geopolitica o di, diciamo, rispetto di quelle che sono le condizioni corrette del lavoro, in quanto alcuni di questi materiali vengono estratti tipicamente in regioni dove comunque c'è un'attenzione a quelle che è i diritti del lavoratore, insomma, con alcuni aspetti che possono essere critici.
Il litio è uno di questi?
Il litio è uno di questi sicuramente, ma esistono altri materiali quindi che vengono estratti in miniere di alcuni paesi localizzati in Africa o in altri, diciamo, continenti, dove le regole, le modalità di rispetto a quelli che sono i diritti dei lavoratori hanno delle criticità o in ogni caso, insomma, degli elementi, ripeto, che possono essere abbastanza discutibili. E ci sono altre direttrici molto importanti, pensiamo all'idrogeno. Certamente l'idrogeno è il vettore energetico del futuro. La strategia europea individua due pilastri centrali per poter traguardare la decarbonizzazione, che sono indicati nella Smart Sector Integration, cioè l'integrazione sostanzialmente delle reti con un utilizzo sempre più massivo delle fonti energetiche rinnovabili e l'idrogeno. L'idrogeno è il vettore del futuro, ha caratteristiche molto importanti, può essere utilizzato nei diversi settori, quindi tanto per decarbonizzare l'industria pesante, e quindi ridurre le emissioni di CO2, quanto nei trasporti, sia pesanti sia diciamo invece leggeri, quanto nel settore residenziale e terziario. È chiaro che dobbiamo produrre idrogeno in maniera sostenibile, sia da un punto di vista ambientale, ma anche sostenibili in termini economici. Quindi stiamo parlando di cosiddetto idrogeno green, ovvero idrogeno verde, che viene prodotto da fonte rinnovabile attraverso il processo di elettrolisi, ovvero il processo di scomposizione sostanzialmente della molecola d'acqua in idrogeno e ossigeno. E bisogna fare ricerca, bisogna sviluppare soluzioni avanzate che consentano poi di gestire in maniera adeguata l'intera value chain dell'idrogeno, quindi dalla sua produzione al trasporto, alla distribuzione, all'accumulo e agli usi finali. Aggiungo anche nel fronte, diciamo, digitalizzazione, quindi tecnologie abilitanti, è importante concentrare sforzi e risorse. E da questo punto di vista certamente il PNRR è un'opportunità storica irripetibile per rendere sempre più efficienti da un lato, ma anche più evolute, uso il termine diciamo intelligente, le reti, che, in modo tale da poter migliorare la qualità dei servizi che poi diciamo vengono erogati al consumatore. E inoltre ciò ci consente di avere resilienza del sistema, cioè una capacità del sistema di reagire ad eventi improvvisi, ad eventi accidentali, eventi anomali, ripristinando le normali condizioni diciamo di servizio in tempi molto molto brevi, e quindi garantendo poi la continuità nell'erogazione di un servizio piuttosto che di un altro.
Allora riassumiamo, gli scenari sono complessi, la domanda di energia è in crescita ed è una sfida che coinvolge naturalmente la ricerca. Ecco, mentre i ricercatori studiano per esempio come migliorare i materiali di cui sono fatti i pannelli fotovoltaici, renderli più efficienti, come accumulare l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, che sappiamo è discontinua perché se c'è il sole e il vento c'è una forte produzione, e come far diventare l'idrogeno il carburante del futuro e come produrlo in maniera pulita, e ancora come digitalizzare i sistemi per renderli più efficienti e anche più resilienti, rispondenti alle esigenze dei consumatori. E noi, mentre avviene tutto questo, nel nostro piccolo, nelle nostre case, che cosa possiamo fare concretamente per contribuire a questa sfida di rendere l'energia neutra dal punto di vista ecologico, climatico, entro il 2050?
Lei giustamente diceva che i ricercatori studiano soluzioni per il futuro. Da questo punto di vista una piccola una premessa, una considerazione che ritengo importante. È cruciale, è centrale che ci sia un connubio sempre più stretto tra ricerca, capacità di trasferire la ricerca in prodotto, servizio, quindi industriale, e cambio di paradigma culturale da parte dell'utente finale. Quindi sono tre passaggi, cioè sono tre soggetti correlati diciamo tra loro che devono lavorare in simbiosi, in modo coordinato e direi anche strutturato. Quindi se trasferiamo questo ragionamento nelle nostre case, forse l'esempio più semplice, più immediato, significa realizzare interventi di efficientamento energetico, quindi andare verso l'ottimizzazione degli usi finali, per cui utilizzare ad esempio lampade a basso consumo o utilizzare lampade LED che ci consentono quindi di avere un risparmio energetico, utilizzare elettrodomestici che siano di classe energetica adeguata e quindi consentano di ridurre il consumo. E avere un atteggiamento diciamo virtuoso nella gestire i consumi, quindi evitare sostanzialmente sprechi di energia. Ricordiamoci che la prima forma sostanzialmente di migliore di riduzione dei consumi si traduce in un risparmio del consumo, il che implica che ci vuole un'attenzione, una disponibilità di ciascuno di noi. intervenire con diciamo, azioni che sono di efficientamento energetico degli involucri dei nostri edifici. Credo che si sia sentito parlare di super bonus, eco bonus, bonus casa, sono tutte misure importanti che consentono di poter effettuare interventi di efficientamento energetico delle proprie abitazioni. Questo si traduce in una riduzione dell'energia primaria necessaria, che tipicamente viene utilizzata non soltanto come energia elettrica per alimentare i nostri elettrodomestici oppure consentirci di avere la disponibilità, diciamo, dell'illuminazione all'interno degli ambienti, ma anche come riduzione dell'energia necessaria per il condizionamento ambientale, ovvero per la climatizzazione o per il riscaldamento degli ambienti. Chiudo dicendo che questo richiede un passaggio culturale, quindi dobbiamo anche intervenire sulla formazione dei ragazzi, che poi saranno i consumatori del futuro, ma anche i professionisti del futuro, e proprio per trasferire una sensibilità, una cultura ecologica, quindi una cultura che faccia comprendere che quello che riusciamo a fare oggi poi si traduce in un beneficio collettivo per tutti quanti. Ed è evidente che ciascuno di noi deve essere parte di questo processo, parte attiva, ne deve essere consapevole e deve in qualche modo fare talvolta delle piccole rinunce rispetto a quelli che sono gli standard usuali, che comunque però non tolgono nulla a quello che poi è la qualità del servizio o la necessità del servizio, ma che invece consentono a tutti quanti di poter respirare aria più pulita e vivere certamente in un ambiente più sostenibile.
Bene, ringraziamo molto Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea, per essere stato con noi su questo tema così complicato, ma così cruciale dal punto di vista ecologico, che è appunto quello dell'energia.
Grazie a voi e grazie a tutti.
Abbiamo sentito dunque come l'urgenza oggi, di cui tutti siamo consapevoli, sia uscire dalla dipendenza dal petrolio come principale fonte energetica. Ma non è sempre stato così. Se facciamo un salto all'indietro, nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il petrolio è stato il motore dello sviluppo economico, di uno sviluppo economico che si rincorreva senza, grandi riflessioni, sulle possibili conseguenze ambientali. Ascoltiamo come il petrolio veniva descritto in un documentario del 1967 intitolato appunto La via del petrolio per la regia di Bernardo Bertolucci prodotto dalla RAI.
Il petrolio arriva dal mare. Silenziosi, invisibili, i tubi si insinuano sotto la sabbia delle spiagge, sfiorano la radice delle palme, corrono verso le immense cisterne di Bargham Shar, dove si trova il centro oli della Sirip, la società mista italo-iraniana. Il petrolio è condannato alla cecità, dall'oscurità delle strutture geologiche alla grande ombra dei serbatoi, delle petroliere, degli oleodotti, delle raffinerie. Al petrolio è negato l'incontro con la luce del giorno. Una fiaccola arde in continuazione per bruciare i gas. Agli operai emiliani che vivono qui torna in mente la notte di carnevale, con i fuochi sulle colline.
Una rappresentazione poetica ed eroica del petrolio, la crisi petrolifera del 1973 è ancora lontana e lontanissimo il riscaldamento globale. Così la fiaccola che arde per bruciare il gas in eccesso ricorda gli operai emiliani romanticamente la loro terra. A noi oggi invece vengono subito in mente le centinaia di fuochi che bruciano il gas in eccesso dell'estrazione petrolifera in Nigeria, un disastro che si perpetua ogni giorno, un disastro umanitario, un disastro sociale e naturalmente un disastro ambientale. Tornando alla nostra realtà di tutti i giorni e al fronte della innovazione tecnologica, oggi le auto elettriche ci vengono proposte come auto ecologiche, auto verdi. È vero? Sì, certamente le auto elettriche quando si muovono in città non emettono CO2, anidride carbonica, non emettono gas di serra. Tuttavia non potranno essere considerate pienamente ecologiche finché questa elettricità che utilizzano non sarà prodotta da fonti rinnovabili. Se l'elettricità che spinge le automobili deriva da combustibili fossili, il problema è soltanto spostato altrove. Certo, ci sarà un abbassamento della temperatura in città, la cosiddetta isola di calore, e ci saranno meno polveri sottili. Questo è certamente un vantaggio, ma è limitato appunto in senso stretto all'ambiente urbano. È invece tendenzialmente un errore sul piano ecologico utilizzare l'elettricità per scaldare l'acqua, come avviene negli scaldabagni elettrici e in generale negli apparecchi che usano resistenze, quali per esempio gli elettrodomestici, almeno finché l'elettricità naturalmente non sarà prodotta con fonti rinnovabili. Questo perché, reminiscenze delle scuole medie, le conversioni delle forme di energia comportano sempre un rendimento in base al secondo principio della termodinamica. Questo vuol dire che passando dall'energia chimica presente nel combustibile, poi a quella termica, poi a quella meccanica, infine a quella elettrica, si è persa per strada una buona parte dell'energia iniziale. Riconvertire l'energia elettrica, che è la forma finale e più raffinata, tra virgolette, nuovamente in calore, significa evidentemente un grosso spreco. Negli anni 60 c'erano delle lavatrici che sfruttavano il doppio ingresso, con un ingresso per l'acqua calda, che era l'acqua calda domestica prodotta dalla caldaia, e l'acqua fredda. Questo implicava delle complicazioni a livello di impianto nella casa, e questi modelli, che erano stati lanciati in particolare dalla casa di elettrodomestici torinese Castor, furono poi abbandonati. Di queste lavatrici, di questi elettrodomestici a doppio ingresso, si riparla oggi abbinati al solare termico, naturalmente è solo un esempio, ma forse applicato su grandi numeri potrebbe rappresentare un vantaggio. Non dimentichiamoci che ci sono ancora miliardi di persone che non hanno una lavatrice, che non se la possono permettere, ma dobbiamo lavorare perché questo tipo di elettrodomestici diventi un giorno sostenibile per tutti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale. Abbiamo reintrodotto il tema del sole e allora concludiamo qui questa puntata dedicata all'energia dal punto di vista ecologico con un brano notissimo del 1969 dei Beatles, Here Comes the Sun. Un saluto da Alessandra Barberis. Se avete suggerimenti o proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu e a risentirci alla prossima puntata di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.
Here comes the sun, I say, it's alright.